me back to dear old Nighty.
Il Post presenta Tienimi Bordone.
Oggi non partiamo proprio con quelle cose giovanili. Cioè sì, dobbiamo raccontare una cosa nuova, cioè una novità, un prodotto culturale come quelli che racconto qui di solito. Ma il punto di partenza, il gancio, può risultare a seconda della generazione, ma tendenzialmente più sì che no, un po' un'anzianata. Il gancio è Bob Dylan.
No, ma veramente? Cioè, ma neanche mio padre.
Oh, tipo, non si cazzè questo qua. Già mi viene voglia di smettere di ascoltare.
Ma chi è un tennista?
Cioè, boh, ne ho sentito parlare, ma capito, Bob Dylan.
È un allenatore del calcio?
No, perché ci sono quegli artisti che sono talmente giganteschi per una o due generazioni o tre generazioni prima, adesso le generazioni le abbiamo un po' accorciate, che poi risulta fastidioso perché uno deve farsi carico dei miti, degli eroi, delle storie, dei concerti, dei dischi, dei nonni, dei genitori, degli zii, e non ne ha voglia, ognuno vuole costruirsi i propri. Poi ogni tanto alcuni li assorbe, ma fatalmente ci vuole una sostituzione. Per oggi dobbiamo partire da Bob Dylan, che io amo abbastanza, lo considero un gigante. Non sono uno di quelli che conoscono tutta la discografia, però ci sono alcuni dischi fondamentali, e uno dei capolavori degli anni 70 del Bob Dylan, più dolente e anche più personale, che ha proprio a che fare con una sua crisi individuale di quel periodo, è l'album Blood on the Tracks.
Early one morning the sun was shining, I was laying in bed, wondering if she'd change it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bank book wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast. Lord knows I paid some dues getting through, tangled up in blue.
Era appena finita una storia d'amore, Dylan aveva appena divorziato e tutto quel periodo di sofferenza nel disco c'è. Però quando, sia quando il disco uscì che successivamente, i giornalisti hanno chiesto a Dylan più volte, ah sì, parliamo di quello, lui ha sempre svicolato, che mi sembra giusto, perché l'opera d'arte ispirata dai fatti della vita non è una cesta dei panni sporchi dove metti tutto, poi arriva un giornalista e tira fuori i vestiti sporchi e dice è questo. No, è un'opera d'arte, non è una cesta dei panni sporchi. Quindi Dylan non ha mai voluto ripercorrere il filo che unisce queste canzoni a elementi della sua biografia, elementi puntuali. Però poi le canzoni parlano da sé, e ce n'è una nel disco che si intitola Idiot Wind, che sembra una canzone che nasce dall'esperienza di infinite litigate. E questa canzone, che tiene insieme un elemento autobiografico e la riservatezza, anche un po' la vergogna di prendere certe cose e metterle in pubblico, guarda caso è diventata la sigla finale di un podcast appena uscito, molto importante per tante ragioni, che parla di una questione personale, familiare e privata che uno preferirebbe non dover subire, non dover vivere, e soprattutto non vorrebbe mettere in pubblico. Cosa che invece fatalmente succede, il podcast parla proprio di questo, si intitola The Idiot. Adesso vi racconto chi è questo imbecille, questo idiota, parente dell'autore del podcast. Prima però partiamo dal fondo, vi faccio sentire sulle note di Idiot Wind di Bob Dylan i titoli di coda, li comprimo un po' perché sono lunghissimi. Sentite il numero di persone coinvolte.
The Idiot was reported and written by me, M. Gessen, and produced by Daniel Guillemet with Andrei Barzente and Lika Kramer of Libo Libo Studios. Our editor is Julie Snyder. Additional editing by Ira Glass and Sarah Koenig. Research and fact-checking by Ben Phelan and Marisa Robertson-Texter. Original score by Allison Leighton Brown. Additional music from Dan Powell and Marian Lozano. The show was mixed by Phoebe Wang, with additional mixing by Catherine Anderson. Additional production by Thea Bennett. At Serial Productions, Ndei Chubu is our supervising producer. Mac Miller is our associate producer. Video production by Sean Devaney. Art direction from Kelly Doe. Art by John Curran. Credits music by Bob Dylan. At the New York Times, our standards editor is Susan Wessling. Legal review by Alameen Sumar, Dana Green, Jackson Bush, and Tim Tai. Our senior operations manager is Elizabeth Davis Moore. and Sam Donick is deputy.
Sono 28 persone, non saranno troppe per fare un podcast? Allora, calma, non stiamo parlando di un podcast qualunque, stiamo parlando di un podcast di quelli che hanno alzato la posta dei podcast tanti anni fa e che in genere hanno uno standard molto alto, anche tanti soldi, c'è tanto lavoro, tante persone e degli editori con le spalle larghe, tipo il New York Times qui. Chi sono questi autori di podcast, produttori di podcast che tutti noi che facciamo podcast consideriamo comunque un riferimento? Non per fare la stessa cosa, ma insomma sono molto importanti storicamente e molto interessanti ogni volta che fanno uscire qualcosa di nuovo. È la squadra di Ira Glass. Siamo a Chicago, l'emittente di riferimento si chiama WBEZ, WBEZ, è legata alla National Public Radio, all'NPR. Tra l'altro l'NPR doveva perdere tutti i fondi con un bel decreto di Trump contro il finanziamento della radio e della TV pubblica, invece un giudice recentemente ha fermato questo decreto, quindi la PBS e l'NPR per adesso sono salve.
WBEZ Chicago, This American Life, I'm Ira Glass.
So when I was 36 years old,
WBEZ di Chicago è il posto dove 20 anni fa è partito This American Life, il programma di Ira Glass, che racconta vite di americani comuni come se fossero delle vite straordinarie, cioè con la voglia di approfondire, di raccontare, stando proprio a metà strada fra un approccio di inchiesta giornalistica e un approccio di racconto. Quindi un po' antropologia, un po' cronaca, sono delle puntate stupende. This American Life è bellissimo. Poi da questa squadra, nel frattempo, più recentemente è stata fondata una società esterna che collabora con gli editori come New York Times e anche con il Pubblico. Da questa squadra sono usciti gli autori dei podcast più interessanti, proprio nati come podcast, mentre This American Life nasceva come programma radiofonico.
From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial, one story told week by week. I'm Sarah Koenig.
Il primo è Serial di Sarah Koenig, che fa veramente alzare la testa a tutti per dire: ma attenzione, questi podcast non sono solo delle repliche della radio, allora è un linguaggio autonomo con una sua dignità, una sua funzione, che sa anche coniugare inchiesta e racconto in una maniera nuova e interessante. In quella fase lì si pensa che dai podcast si possano estrarre i diamanti che i nani di Biancaneve correvano fischiettando a prendere nella grotta, poi le cose si ridimensioneranno un pochino, come è fisiologico che sia. Serial fa la sua vita, stagioni e stagioni, tantissime puntate. Nel 2017 esce il mio preferito personalmente di questi podcast un po' romanzo, che si intitola S-Town ed è di tale Brian Reed. Quella S, S-Town, sta per shit, cioè posto di merda, postaccio, e racconta la storia di un tizio stranissimo che abita in un paesino, contatta la radio di Chicago, dove lavorano tutti questi di cui vi sto parlando, raccontando una cosa. Brian Reed gli risponde, lo va a trovare e da qui nasce una vicenda incredibile. Per me è una delle cose più belle che siano state fatte nel mondo dei podcast in assoluto. Lo stesso Brian Reed poi, qualche anno dopo, insieme a un giornalista inglese che si chiama Hamza Syed, racconta il caso del cavallo di Troia, The Trojan Horse Affair. C'è una puntata di TB che ne parla, che è una storiaccia orrenda di razzismo a Birmingham, produzione di un finto documento per screditare la comunità musulmana pakistana della città, di cui Hamza Syed fa parte, anche quello molto bello con Brian Reed. E adesso, proprio questa settimana, è uscito quello da cui siamo partiti, quello coi titoli di coda con 28 persone, la canzone di Dylan. È una storia abbastanza russa e infatti si chiama come l'opera di un autore russo discretamente noto, cioè Dostoevsky, L'idiota di M. Gessen.
In theory, I knew that this kind of thing can happen in any family.
In teoria sapevo che queste cose possono succedere in qualunque famiglia. I cittadini più rispettabili si rivelano dei criminali e io sinceramente non definirei mio cugino Alan un cittadino rispettabile. M. Gessen è un giornalista del New York Times di origine moscovita, di origine sovietica, perché la famiglia Gessen si è trasferita a New York da Mosca all'inizio degli anni Ottanta, quindi c'era ancora l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, famiglia di religione ebraica con un idiota al suo interno. Il figlio della sorella del padre è questo cugino di primo grado che è l'idiota, è il protagonista della storia, perché M. Gessen scopre di avere un caso dentro alla famiglia, perché all'inizio è solo il cugino pirla, il cugino scemo, il tramaccione, quello che si convince di fare degli affari incredibili e poi finisce in qualunque tipo di casino, quello che non è affidabile in niente, quello che si accompagna a persone, insomma quello che quando ci sono le feste comandate devi incontrare, pensi sempre, ma che pirla. E questa è una condizione comune a tante famiglie, no? Non è previsto che si vada tutti completamente d'accordo, che tutti si sia. Però qui andiamo oltre, è un caso perché a un certo punto diventa un caso giudiziario, non è uno spoiler, è raccontato nel trailer. Cioè il cugino Alan, che ha divorziato e che ha un po' di problemi, come capita a tante coppie divorziate, legati anche alla gestione di due figli, prima cerca di rendere la vita impossibile all'ex moglie, poi cerca di farla incarcerare, farle levare i figli per prenderseli lui e poi cerca di farla uccidere. Questo produce una catena di eventi che M. Gessen racconta in parte come cronista, in parte come cugino, quindi con il fastidio, con la rabbia, con il risentimento per via della consapevolezza del fatto che quella persona lì, the idiot, è parte del tuo gruppo, è self. Non è non-self, il che rende tutto molto più profondo e molto più complicato. Anche questo, come Serial, come S-Town, come This American Life, come The Trojan Horse Affair, è un podcast che prevede una certa conoscenza dell'inglese. Non mi aspetto che tutti abbiate voglia di sentirli, però stiamo parlando di podcast raffinatissimi, stimatissimi, molto interessanti. Tra l'altro si trova su tutte le piattaforme. Insomma, se vi va, The Idiot, M. Gessen. A domani. Italy.